Quando mi hanno chiesto di partecipare a questa conferenza, io mi sono domandato che cosa dire. Io non sono un politico, non sono uno studioso come i relatori che ci saranno nelle prossime conferenze organizzate dal Centro La Torre. E allora provo un po' a raccontarvi alcune storie che sono le storie che io in qualche modo ho raccontato da giornalista in questi anni. Io ho cominciato a fare il cronista alla fine degli anni 70 al Giornale di Sicilia. E in questi anni, come dire, mi sono trovato a raccontare, purtroppo in diverse occasioni, vicende di mafia. Dalla fine degli anni 70 a oggi c'è stata in Italia, non solo in Sicilia, una guerra combattuta tra la mafia e lo Stato. Questa guerra, come tutte le guerre, ha avuto vittime, tante vittime. C'è chi ha calcolato che ci sono state almeno 500 persone, rappresentanti dello Stato, delle istituzioni e non solo, uccise da Cosa Nostra in questi ultimi anni. Qualcuno parla addirittura di un migliaio. Ci sono stati magistrati, li ricordava poco fa Vito Lo Monaco, due procuratori a Palermo, per esempio, Pietro Scaglione, Gaetano Costa, un capo dell'ufficio istruzione, Rocco Chinnici, i giudici Antonino Saetta, Rosario Livatino, Cesare Terranova, per arrivare poi fino a Falcone e Borsellino. Ci sono stati tantissimi esponenti delle forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri. Il primo, alla fine degli anni 70, fu il capo della squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano, ma sempre tra i poliziotti ci sono stati Beppe Montana, Ninni Cassarà, Carabinieri, il capitano di Monreale Emanuele Basile, il suo successore Mario D'Aleo, tantissimi. E poi ci sono stati anche, come dire, rappresentanti delle professioni. Per esempio, ci sono stati medici uccisi a Palermo solo perché facevano il loro lavoro, non volevano, per esempio, modificare alcune perizie. Un medico legale è stato ucciso per questo motivo dalla mafia. E poi ci sono stati uomini politici, c'è stato il presidente della regione Piersanti Mattarella, il segretario del PC Pio La Torre, l'ex sindaco di Palermo Giuseppe Insalaco. E ci sono stati anche molti miei colleghi uccisi dalla mafia. Io di questi oggi vi vorrei parlare brevemente. Sapete quanti sono i giornalisti uccisi in Sicilia dalla mafia? Qualcuno di voi lo sa? In Sicilia sono stati uccisi dal 1960 a oggi 8 giornalisti. Uno è stato ucciso anche in Campania dalla camorra, Giancarlo Siani. Io provo a raccontarvi brevemente le loro storie perché in qualche modo sono emblematiche e significative anche di quello di cui stiamo parlando oggi. Il primo giornalista ucciso dalla mafia si chiamava Cosimo Cristina, sicuramente nessuno di voi ne ha sentito parlare. Fu ucciso il 5 maggio del 1960 a Termini Imerese, era il corrispondente da Termini Imerese di un giornale che oggi non esce più, il giornale L'Ora, era un giornale battagliero di sinistra, impegnato sul fronte della lotta e dell'informazione antimafia. Fu ucciso perché scriveva delle cosche delle Madonie, ma cercarono di scenare un suicidio. Fu trovato vicino ai binari della stazione di Termini Imerese. Inizialmente si pensò a un suicidio. Per molto tempo la tesi prevalente fu quella che si era suicidato. In realtà era stato ucciso per quello che scriveva. 10 anni dopo, il 16 settembre del 1970, fu sequestrato, vittima della lupara bianca, un altro giornalista del giornale L'Ora, Mauro De Mauro, forse invece questo nome vi dirà qualcosa. Era anche lui un giornalista che scriveva di mafia, si stava interessando negli ultimi mesi della vicenda della morte di Enrico Mattei, il presidente dell'ENI. Scomparve misteriosamente mentre stava tornando a casa e di lui non si seppe più nulla. Solo a distanza di molti anni alcuni pentiti di mafia hanno spiegato che era stato sequestrato, ucciso e il suo corpo era stato fatto sparire. Il 27 ottobre del 72 un altro giornalista del giornale L'Ora, Giovanni Spampinato, il corrispondente del giornale da Ragusa, anche lui si occupava di mafia, dei rapporti con l'eversione nera e fu ucciso dal figlio di un magistrato che aveva però rapporti con l'eversione nera. Anche quello fu un omicidio strano, singolare, su cui per molto tempo calò il silenzio. Il 10 maggio del 78, il giorno in cui viene ritrovato il corpo di Aldo Moro a Roma, ucciso dalle BR, lo stesso giorno viene trovato il cadavere vicino i binari della stazione di Cinisi, il cadavere di Peppino Impastato. Anche questo è un nome che molti di voi invece conosceranno perché c'è stato un film molto bello, I 100 passi. Peppino Impastato era un militante di sinistra, di Democrazia Proletaria, era candidato al Consiglio Comunale di Cinisi e dalla sua radio, che si chiamava Radio Out, prendeva in giro il boss del paese, che era Gaetano Badalamenti. Il film si chiama I 100 passi perché la sua casa, la casa dove lui abitava, distava 100 passi dalla casa del boss del paese, Gaetano Badalamenti. E tra l'altro Impastato aveva un'altra colpa molto grave: il padre era mafioso, era vicino agli ambienti mafiosi, e quindi il fatto che uno come lui prendesse in giro il boss del paese, che non era un boss qualunque, Tano Badalamenti era al vertice di Cosa Nostra, faceva parte del triunvirato che gestiva Cosa Nostra, no, non poteva essere, come dire, ignorato. Per questo motivo fu ucciso, ma anche in questo caso la mafia tentò di mettere in scena qualcosa di diverso da un omicidio. Si disse all'inizio che Impastato era morto perché stava tentando di mettere una bomba sui binari, stava preparando un attentato, insomma era un terrorista, quindi non doveva essere un omicidio. E dopo Impastato, il 27 gennaio del 1979 viene ucciso un cronista del giornale di Sicilia che io conoscevo, si chiamava Mario Francese e si occupava di giudiziaria, era il primo giornalista ad avere scritto il nome di Totò Riina su un giornale, aveva intervistato la moglie, quella che poi diventerà la moglie di Riina, Antonietta Bagarella, aveva scritto sul giornale cosa c'era dietro la costruzione della diga Garcia in provincia di Palermo, che era una diga su cui la mafia aveva, diciamo, una serie di affari, sia per quanto riguardava i terreni che dovevano essere poi destinati alla costruzione della diga, sia per quanto riguardava gli appalti. Mario Francese fu ucciso sotto casa mentre tornava dal giornale. E poi su Mario Francese tornerò a raccontarvi un altro episodio. Dopo Francese, il 5 gennaio del 1984 viene ucciso Pippo Fava a Catania, anche lui un giornalista impegnato, aveva fondato un giornale, I Siciliani, era uno dei giornali, come dire, più coraggiosi sul fronte dell'informazione antimafia. Il 26 settembre dell'88 invece viene ucciso vicino Trapani, a Valderice, Mauro Rostagno. Mauro Rostagno era un esponente del 68, venuto in Sicilia per occuparsi di tossicodipendenti, aveva fondato la comunità Saman, e però era anche un giornalista e da un'emittente televisiva locale del Trapanese RTC parlava senza peli sulla lingua di quello che succedeva, degli affari delle cosche. Dopo l'uccisione di Rostagno, l'inchiesta si concentrò sulla cosiddetta pista interna, cioè si disse che probabilmente Rostagno era stato ucciso per problemi interni alla comunità Saman, addirittura si sospettò perfino della compagna di Rostagno, Chicca Roveri, e di un altro fondatore della comunità Saman, Cardella. Ci vollero anni e anche l'impegno di alcuni magistrati prima di mettere sotto inchiesta, processare e condannare il boss trapanese Ciccio Virga, che era stato il mandante di quell'agguato, e i due esecutori materiali. L'ultimo giornalista ucciso dalla mafia è stato Giuseppe Alfano, che era il corrispondente da Barcellona Pozzo di Gotto del quotidiano La Sicilia. Fu ucciso l'8 gennaio del 93. Era un giornalista che si occupava anche lui degli affari di alcune associazioni del Messinese. Anche lì ci furono tentativi di depistaggio. Anche oggi è stato, come dire, condannato il mandante di quell'agguato, che era un boss di Barcellona, ma non si è fatta chiarezza, per esempio, sugli esecutori. Vi raccontavo poco fa dell'uccisione di Mario Francese. Vi ho detto che i giornalisti uccisi in Sicilia sono stati 8. In realtà io sostengo che c'è un nono giornalista ucciso dalla mafia di cui non si parla, ed è il figlio di Mario Francese. Provo a raccontarvi brevemente la sua storia, perché io, oltre a conoscere il padre, ho conosciuto anche il figlio di Mario Francese, Giuseppe. Giuseppe, quando uccidono il padre, ha 12 anni, è ancora un bambino. Sente, perché è a casa, i colpi di pistola dei killer che stanno uccidendo il padre sotto casa. E la sua adolescenza quindi è senza il padre. Cresce, come dire, senza avere potuto conoscere il padre. Allora cerca di sapere chi era suo padre. Da quello che lui aveva scritto, raccoglie tutti gli articoli scritti dal padre. Una volta mi invitò a casa sua perché io diventai amico di Giuseppe. Lui era stato assunto dalla regione dopo la morte del padre e aveva, come dire, un rovello, quello che non si riusciva a fare giustizia sull'uccisione di suo padre. Era anche quello, come tanti, un omicidio che era stato dimenticato. Ebbene, lui, raccogliendo gli articoli del padre, riesce a trovare un filo attraverso tutte le inchieste, e anche quello che può essere il possibile movente dell'uccisione del padre: il fatto che aveva dato fastidio ai Corleonesi, a Totò Riina. Con tutti gli articoli che ha raccolto, va al Palazzo di Giustizia, bussa in procura e chiede ai magistrati di riaprire l'inchiesta del padre, cosa che avviene. Non solo, vengono processati e condannati mandanti ed esecutori dell'uccisione di Mario Francese, proprio sulla base del lavoro che ha fatto il figlio. Ma questo non basta a restituire Giuseppe suo padre. E alcuni mesi dopo la condanna di quei mafiosi, Giuseppe si uccide. Ecco perché io ritengo che le vittime della mafia siano 9, perché in realtà Giuseppe, che anche lui faceva il giornalista, scriveva su alcuni giornali, è secondo me la nona vittima di mafia, perché è stato suicidato da Cosa Nostra. Queste storie che io vi ho raccontato dei giornalisti, ve le ho raccontate perché secondo me sono emblematiche. Sono figure molto diverse tra di loro. Alcuni avevano idee politiche di sinistra, altri di destra, però per esempio in molti di questi omicidi ci sono stati dei tentativi di depistaggio. La mafia ha cercato di nascondere quello che aveva fatto. Tentativi di depistaggio che non hanno riguardato soltanto, diciamo, non solo a opera della mafia, anche nelle inchieste ci sono stati ritardi e omissioni. L'altra storia che vi voglio raccontare, provo a farlo brevemente, è la storia di Falcone e Borsellino, che quando ci sono state le stragi del 92 voi non eravate ancora nati. Falcone e Borsellino erano due magistrati che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 cominciarono a occuparsi delle prime inchieste di mafia, soprattutto del traffico internazionale degli stupefacenti. Diedero un metodo nuovo nell'azione giudiziaria contro la mafia e, diciamo, la chiave di accesso fu data dai pentiti. Falcone riuscì a fare collaborare Tommaso Buscetta, che non era un boss ma era comunque un esponente di grande importanza di Cosa Nostra. Buscetta raccontò a Falcone come era strutturata Cosa Nostra. Fu un racconto dall'interno. Prima di Buscetta c'era stato un solo pentito, Leonardo Vitale, che aveva avuto una crisi mistica, si era presentato in questura, aveva raccontato una serie di omicidi e però finì in un manicomio giudiziario sulla base dell'assunto che chi racconta, un mafioso non può mai parlare, quindi se parla è un pazzo. Dopo le prime rivelazioni di Buscetta, Leonardo Vitale fu ucciso perché la mafia doveva saldare questo conto che era rimasto aperto. Vi dicevo, attraverso le rivelazioni di Buscetta si arrivò a istruire il cosiddetto maxi processo. Poco fa Vitolo Monaco lo ricordava. Il maxi processo costituisce uno spartiacque nella storia della lotta a Cosa Nostra. Perché? Perché prima c'erano stati altri processi alla mafia, ma si erano conclusi quasi sempre con assoluzioni per insufficienza di prove. Il maxi processo, che vede come imputati oltre 400 mafiosi, si conclude con una raffica di condanne, con 19 ergastoli. La mafia per la prima volta è sconfitta in maniera chiara. I mafiosi vengono condannati. Dopo il maxi processo le condanne vengono confermate in Cassazione e la mafia decide di reagire e reagisce con le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, con l'uccisione di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Vi dico per inciso, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino oggi vengono celebrati come eroi, però, come ricordava poco fa Vitolo Monaco, durante la loro attività trovarono ostacoli di ogni genere, anche all'interno della magistratura. Figuratevi, e anche nella società civile, ci fu per esempio una campagna contro le sirene in città. Ci fu chi scrisse a un giornale e disse che i magistrati dovevano abitare in un luogo appartato perché non potevano disturbare la quiete della cittadinanza. Questo per dirvi il clima che si respirava in quegli anni, che era un clima diverso da quello attuale. Vado a chiudere. Questa è, diciamo, le storie che vi ho raccontato servono per fare memoria. Però volevo anche raccontarvi due episodi brevissimi avvenuti dopo le stragi, per dire che la memoria non basta e che può concretizzarsi in azioni. La prima storia è quella di alcuni ragazzi un po' più grandi della vostra età che poco più di 10 anni fa, nel giugno del 2004, tappezzarono la città di Palermo con alcuni volantini, dove era scritto: un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità. Quei ragazzi sono i ragazzi che poi hanno costituito Addio Pizzo, sono riusciti a convincere i commercianti a denunciare il racket. Oggi sono centinaia i negozi di Palermo dove potete vedere il logo di Addio Pizzo appeso alle vetrine. E altri ragazzi di cui vi voglio parlare sono i ragazzi di Libera, sono i ragazzi che hanno avuto affidati alcuni beni confiscati alla mafia, per esempio nel Corleonese, hanno costituito delle cooperative di lavoro e da quei beni, che erano beni che grondavano sangue, erano beni mafiosi, oggi ci sono delle occasioni di lavoro pulite per i giovani siciliani. Questi due esempi, secondo me, sono il modo concreto per far vedere che dalla memoria si può passare all'azione.